Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Secondo voi oggi noi di che cosa potremmo parlare? Ovviamente parleremo un po' di quello che sta succedendo a San Pietro e del conclave che è in atto. Io saluto subito Arnaldo Casali.
Ciao Emanuele, ciao a tutti. Ne parleremo del conclave, ovviamente ne parlano già tutti e lo fanno sicuramente in modo anche più ricco e con maggiori mezzi di noi, quindi noi cercheremo ovviamente di dare il nostro contributo,
il nostro taglio, diciamo,
a modo nostro,
esatto,
come sempre.
Io tra l'altro mi piace ricordare a voi che siete all'ascolto che noi insomma in questi giorni stiamo trasmettendo grazie al circuito BluSat, cioè il circuito in blu, tutti i programmi di informazione in questi giorni che riguardano l'evento insomma dell'elezione del Papa. Abbiamo trasmesso la messa proeleggendo Papa, quindi e continueremo nei prossimi giorni a seguire con gli appuntamenti quotidiani del BluSat questo evento. Poi naturalmente abbiamo anche i programmi di nostra produzione. Questo vuole essere insomma un taglio particolare della vicenda. Faremo anche alcuni nomi, sì, faremo alcuni nomi di papabili, diciamo così, e cercheremo anche di analizzare gli scenari, quelli a cui Arnaldo facevamo riferimento la scorsa settimana.
Esatto, questa è una puntata straordinaria di Adesso in Onda. Sapete, Adesso in Onda va in onda una volta ogni 15 giorni, invece siamo andati in onda anche la settimana scorsa, anche se poi abbiamo, no, anche con questa puntata recuperiamo in parte anche un po' il Notes Diocesi di mercoledì scorso,
sì,
che non è andato in onda. Tra l'altro, Emanuele, domani saremo domani pomeriggio qui con Notes Diocesi, ma domani potremmo già commentare la notizia del nuovo Papa.
Sì, questo naturalmente va detto che ovviamente la nostra emittente, come sta dando grande spazio giustamente a questo evento, è assolutamente pronta a cambiare nuovamente la propria programmazione qualora dovesse appunto esserci la famosa fumata bianca dalla stufa a cherosene dalla stufa di Ghisa, no? A cherosene, che si trova dentro San Pietro.
E questo era un frammento della puntata 13 di Adesso in Onda, era il 19 aprile del 2005, eravamo appunto io, Arnaldo Casali, al microfono, Emanuele Lombardini, c'era l'altro microfono, oggi qui con noi invece in regia c'è Francesco Franceschini. Sono passati 8 anni e quel giorno proprio noi commentavamo, appunto stavamo parlando del conclave la mattina del 19 aprile, e il pomeriggio poi è stato eletto Papa Benedetto XVI. Sono passati 8 anni, oggi sempre in questo studio a fianco a me c'è Don Roberto Bizzarri.
Buongiorno.
Che è il cancelliere della diocesi di Terni Narnia Melia. Con lui parleremo di questa fase di transizione che stiamo affrontando, appunto 8 anni dopo. Ecco, io oggi ho rifatto la battuta, ho detto che queste puntate le facciamo una volta ogni morte di Papa, ma adesso invece bisogna cambiare anche qui anche i modi di dire, perché invece a sorpresa, appunto, con questo annuncio, con queste annuncio fatto poi a pochissimi con pochissimo anticipo, già adesso siamo in sede vacante, doppia sede vacante per certi versi, nel senso che anche a Terni abbiamo un amministratore apostolico, non abbiamo un vescovo, non abbiamo un premier, non abbiamo siamo in una fase in cui siamo un po' senza guida.
Siamo vaganti.
Siamo un po' vaganti a livello generale. Ecco, parleremo appunto con Don Roberto, che è il cancelliere della curia di Terni Narnia Melia. Carica, una volta mi hai spiegato che è l'unica che non decade neanche in sede vacante, giusto?
Giusto. È un po' come il camerlengo per il Vaticano. rimane a garanzia dell'ordinaria amministrazione.
Ecco, a proposito del Camerlengo, qui entriamo subito un po' nel vivo, nel senso che poi ovviamente adesso si fanno questi nomi sui giornali, si leggono, ma penso che il cittadino comune, il Camerlengo, se lo ricorda soprattutto per Angeli e Demoni, che in realtà poi non c'entrava nulla, perché in quel caso il Camerlengo era una figura fusa con il segretario personale del Papa defunto, in quel caso. Ecco, il Camerlengo e il decano, queste due figure di cardinali... abbiamo un problema con il microfono. Queste due figure di cardinali di cui adesso si sta parlando molto, il decano, lo ricordo, è Angelo Sodano, l'ex segretario di Stato ai tempi di Wojtyła, mentre il Camerlengo è Tarciso Bertone, che invece è l'attuale, o meglio, il segretario di Stato uscente. Ma ecco, che cosa sono effettivamente il decano e il Camerlengo? Vengono eletti, sono per anzianità?
Allora, il decano viene eletto dal Collegio dei Cardinali e ha la funzione di guidare il Collegio dei Cardinali negli affari particolari che si vengono a creare lungo il pontificato o, come in questo caso, in sede vacante. Il Camerlengo è il garante che le cose vengono fatte secondo le norme vigenti, e quindi ecco, sono figure importanti per questo motivo qui.
Sono figure elettive o sono figure che vanno per anzianità?
No, elettive e quindi non c'è l'anzianità. L'anzianità è nella realtà delle cose, soprattutto per quanto riguarda il decano, perché comunque si sceglie sempre tra i cardinali che sono più anziani.
E lo sceglie il Papa?
Lo nomina il Papa, okay. E viene scelto dal Collegio dei Cardinali e normalmente gli viene attribuita la sede di Ostia.
Ah, cioè viene... Quindi è elettivo in realtà, cioè non è una nomina che arriva direttamente dal Papa, cioè la nomina ufficiale, va bene, il Papa sappiamo che nomina tutti, però formalmente
è indicato dai cardinali.
Quindi Bertone e Sodano sono stati eletti in qualche modo. Tra l'altro io ricordo che ai tempi del conclave, dell'ultimo conclave, il decano, se non sbaglio, era proprio Josef Ratzinger, che però era in conclave, mentre Angelo Sodano invece è fuori dal conclave perché ha superato gli 80 anni.
Perché ha superato, non è più cardinale elettore.
Non è più elettore.
Cardinale elettore.
Quindi ecco, queste due figure sono quelle. Il Camerlengo è l'unico attualmente che ha una carica, che quindi
sì.
Può.
È l'unico che è rimasto in carica nel momento in cui la sede è diventata vacante.
Quello invece che annuncia il Papa, quello che fa il famoso Domus Papam,
è l'arcidiacono.
Il cardinale
o diacono.
Attualmente è conosciuto, no?
No, è uno spagnolo.
Dunque, ecco, parliamo. Io ti ho invitato perché tu, essendo il, come dire, anche il garante della regola, no? Qui a Terni, perché il cancelliere appunto è la figura proprio che conosce anche bene tutte le norme, eccetera. Questa
o sa dove andarla a leggere.
Tra l'altro Roberto è tornato con noi, sono 6 anni che non venivi, credo. Abbiamo fatto una puntata molto celebre, perché poi addirittura fu ripresa da alcuni giornali. Sui matrimoni, perché ecco, tu ovviamente ti occupi anche delle nullità di matrimonio,
sì.
E ovviamente queste puntate come quella che abbiamo appena ascoltato, ma anche questa con Roberto, le potete trovare nel nostro archivio, sono 414 puntate ormai tutte online, quindi le potete riascoltare integralmente, sia quella sul conclave del 2005 sia quella sulla nullità del matrimonio, che è un tema, ripeto, molto, molto interessante. Allora, io stavo leggendo adesso, in questi giorni, stavo rileggendo il libro Il Conclave di Giancarlo Zizzola, che racconta proprio la storia del conclave, un libro molto molto interessante che peraltro consiglio a tutti. E in qualche modo è stato quasi profetico, o meglio, non è stato profetico, forse Zizzola, e semplicemente aveva letto bene la Universi Dominici Gregis, o meglio la Costituzione fatta nel 96, quindi molto tempo prima di morire, da Giovanni Paolo II, e in cui è prevista proprio la possibilità per un papa di dimettersi, anche se di fatto questa cosa non accadeva dal 1294.
O meglio, non è mai accaduta.
di fatto.
Di fatto, perché oltre che questo decreto di Giovanni Paolo II, già il codice di diritto canonico prevedeva questa possibilità, con determinate circostanze, perché nella storia è capitato qualche volta, vado così a memoria, che per pressioni politiche dei re qualche papa abbia rinunciato al pontificato.
In quel caso l'hanno più sfiduciato, come dire.
Quando c'era la storia dei due poteri che si scontravano nell'alto medioevo, quindi questo poteva accadere.
Anche perché, scusa se ti interrompo Roberto, ma sempre pescando nella storia, il conclave nasce anche proprio per impedire ingerenze laiche, no, del potere, sì, laico. Ma è l'ultimo episodio, da questo punto di vista, proprio secondo Zizzola, è avvenuto nel Novecento, cioè con l'elezione di Pio X, ci fu il cardinale di Cracovia che pose il veto da parte dell'imperatore, dell'impero austro-ungarico, credo. Questo veto fu ignorato perché poi Pio X fu eletto, però fu l'ultimo tentativo proprio del potere temporale di ingerire, mentre una volta, come tu sottolineavi, era una cosa abbastanza, sì, normale.
Siamo anche alla fine del potere dei regni europei, per cui sono le ultime cose che accadono dagli imperatori, poi si arriverà alla Prima Guerra Mondiale dove tutto verrà rimesso in discussione anche dal punto di vista politico. Quindi questo è stato sicuramente per lungo tempo il rapporto Papa-Re, sicuramente interessante come cosa da andare anche a studiare, perché la Chiesa si cala nella politica, nel senso con la P maiuscola, del proprio tempo, si interessa delle cose che accadono nel mondo, e non dimentichiamo che fino al 1929, fino ai Patti Lateranensi, è stato anche lo Stato Pontificio uno dei regni che contavano, e quindi queste cose potevano accadere.
Tra l'altro, a me ieri sera proprio un mio amico mi diceva: ma quale garanzia c'è per evitare che nel conclave entrino interessi di grandi gruppi bancari, economici, politici? La segretezza del conclave, il fatto che appunto i cardinali sono isolati, ancora secondo te è un mette al riparo appunto da ingerenze che non hanno a che fare con la Chiesa?
Le ingerenze sono sempre possibili, perché come si dice con i detti popolari, fatta la legge si trova l'inganno, quindi sicuramente se si è andati avanti con le tecnologie, nulla mette a riparo da ingerenze, ma quello che ci garantisce è qualcosa di diverso, e questo la storia ce lo dice da sempre, fino agli ultimi anche conclavi, che c'è una discriminante che altre assemblee non hanno, nel senso che lo Spirito Santo agisce, e la storia ci dice che anche nei momenti in cui ci sono stati papi che come santità di vita non erano proprio l'esempio più alto di santità, ma comunque la Chiesa ha avuto un papa che l'ha guidata in quel tempo, e quindi lo Spirito Santo è l'attore principale del conclave.
Qui ti faccio la domanda cattiva, che è quasi diventato ormai un proverbio, una battuta seria. Il Papa è scelto dallo Spirito Santo ed eletto dai cardinali. Il caso del clamoroso da questo punto di vista di Giovanni Paolo I, cosa è successo? È successo che lo Spirito Santo ha corretto la scelta dei cardinali che si erano sbagliati, o sono i cardinali che hanno corretto la scelta dello Spirito Santo che si era sbagliato?
Il potere di vita e di morte di Dio, quindi non è che i cardinali hanno potuto correggere quello che avevano sbagliato. Poi tutto è possibile su questa terra.
Ma anche da un punto di vista religioso, come si spiega questa?
Se noi andiamo a leggere, secondo me, la storia di quel periodo, se non ci fosse stato Giovanni Paolo I, tra Paolo VI e Giovanni Paolo II, avremmo avuto dei problemi. Quei 30 giorni hanno permesso a Giovanni Paolo II di essere il Papa che è stato, perché comunque sono stati una rottura tra la Chiesa uscita dal concilio, guidata da Paolo VI, che però ancora aveva delle onde di ritorno da parte della realtà che era preconciliare, e quindi Paolo VI aveva applicato benissimo le indicazioni del concilio, però se andiamo a vedere i candidati che erano in quel tempo previsti per essere papi, avevamo Benelli e Siri, quindi non è che avevamo un papa come Giovanni Paolo II come candidato principale. Giovanni Paolo I ha permesso, perché in quei 30 giorni ha cambiato anche l'aspetto visivo del pontificato, ha abolito parecchie cose.
La sedia gestatoria.
I pennacchi egiziani, cioè tutte quelle cose che facevano riferimento al papare. E quindi tutto questo ha permesso poi a Giovanni Paolo II di essere quel pellegrino del mondo che è stato.
Questo è molto interessante, quindi ecco, secondo te comunque ha avuto un ruolo fondamentale anche in quel poco tempo di transizione comunque Giovanni Paolo I, non è stato un errore.
No, se pensiamo anche allo stile con cui conduceva le udienze, non con i fogli scritti ma a braccio, questo era inconcepibile per Paolo VI.
È aperto in qualche modo invece la strada anche al tono informale di Giovanni Paolo II?
Sicuramente sì.
Che poi forse non a caso ha scelto, questo è stato molto bello secondo me, cioè Giovanni Paolo I è stato il primo papa che anziché scegliere un nome ne ha scelti due per rendere omaggio a tutti e due i suoi predecessori.
Esatto.
E Giovanni Paolo II, ecco, questa scelta ora da quello che tu ci dici ci illumina in qualche modo, perché essendo stato un papa completamente diverso da Giovanni Paolo I rimaneva solo il nome, invece in qualche modo forse lui ha scelto questo nome proprio perché ha sentito che lui gli aveva aperto la strada in qualche...
Questa è un'interpretazione che si può dare, sicuramente sì.
Ora vedremo, il nome è sempre una cosa un po' curiosa, no? Perché poi nasce in realtà, credo nel 500 dopo Cristo, nel senso che inizialmente il nome del Papa era il loro nome.
Per un motivo molto semplice, viene eletto un Papa tedesco che però voleva essere accreditato in Italia come un Papa italiano, e quindi scelse un nome italiano e cambiò.
Vedi, molto interessante. Così anche come l'abito,
quindi i papi tedeschi portano cose nuove.
le due rivoluzioni tedesche, mentre l'abito, se non sbaglio, non so se io ho sentito dire che è stato, credo, Pio V che era un domenicano e che ha mantenuto il suo abito bianco, quindi
sì.
Adesso perché si parlava tanto dell'abito, no? E le scarpe,
Il look.
Se facessero un papa francescano potrebbe diventare un look francescano quello del papa, secondo te ormai è comunque cristallizzato l'abito bianco?
Ma l'abito è diventato ormai una tradizione che è quasi legge, però come sempre il legislatore è il papa, quindi può cambiare le cose come vuole.
Andiamo un po' nel cuore della questione, poi la prima domanda che ti avrei dovuto fare, poi ovviamente le digressioni qui sono all'ordine del giorno, ma la prima domanda appunto che è molto seria, no? Perché di fatto ci sono state tante polemiche, alcune forse anche montate dalla stampa, Givish per esempio, in Polonia mi hanno detto, ora non so, qui in Italia si è detto una cosa, in Polonia mi hanno detto non è vero nulla, sono dichiarazioni che lui ha fatto quando è morto Giovanni Paolo II, mi riferisco al fatto che Givish ha detto Giovanni Paolo II non è sceso dalla croce, e qui in Italia i giornali ne hanno parlato come fosse una critica a Benedetto XVI, tanto che Benedetto XVI ha risposto dicendo no, non scendo dalla croce, quindi... Invece in Polonia nemmeno ha detto, ma in realtà lui non aveva nessun interesse, anzi, dice, hanno ripreso delle dichiarazioni che erano riferite allora. Però sicuramente è stata una dichiarazione forte. Ho letto che ci sono stati addirittura dei preti che hanno parlato male del Papa in chiesa, qualcuno che ha detto una cosa assurda. Cioè, è una decisione che ha lasciato sconcerto. Perché? Perché considerando il Papa, il vicario di Cristo... Molti appunto hanno visto nella scelta del Papa di dimettersi come se fosse Cristo che fosse sceso dalla croce e quindi un senso di smarrimento anche nel mondo cristiano. Io personalmente l'ho vista invece, anzi, come un grande atto di modernità da parte del Papa, perché se i vescovi vanno in pensione a 75 anni, i cardinali vanno in pensione a 80 anni, il capo, il vescovo di Roma, appunto, è semplicemente un vescovo, è il capo dei vescovi, è giusto secondo me, anzi, che anche lui abbia un'età, come dire, da pensione. Tu come la vedi da questo punto di vista? Cioè il Papa, perché se lo vediamo come vicario di Cristo, davvero è venuto meno Cristo. Se lo vediamo come presidente, come dire, della nostra associazione, allora è normale che ci sia un avvicendamento.
Ma impostata così la domanda, sicuramente ci porta a dare una lettura, diciamo, politica della figura del Romano Pontefice. Il Romano Pontefice, il Papa, è il Vescovo di Roma. Come tutti i Vescovi, si possono dimettere. È un servizio che viene chiesto a una persona per tutta la vita. Per questo diventa Papa Emerito. E dal momento che il Codice di Diritto Canonico, scritto non nell'immediatezza di una situazione storica, di un evento, ma scritto a tavolino, a mente fredda, come tutte le leggi dovrebbero essere, e sicuramente se è stata messa la norma che è possibile dare le dimissioni, un motivo c'è, che è quello di una serenità anche nel governo della Chiesa. Poi in coscienza il Papa è chiamato a scegliere, ma come in coscienza tutti noi siamo chiamati a scegliere se rimanere in una situazione che può essere anche scomoda, oppure rinunciare a un incarico perché il servizio sia messo nella condizione di essere più efficace. Quindi il Papa l'ha ribadito tante volte negli ultimi giorni del suo pontificato, che è stata una scelta sofferta, meditata, libera, suggerita dallo Spirito. Sicuramente è stato un travaglio che non è durato due giorni, no? Se andiamo a leggere anche un po' le dichiarazioni oppure i vari discorsi che ha fatto, ogni tanto compare questa ipotesi, tanto è vero che i giornalisti più di una volta hanno dato il Papa per dimissionario, e questo nel nostro contesto storico ha un suo significato. Capire oggi che portata abbia questa scelta credo che non sia possibile, come dicevano gli antichi, ai postoli l'ardua sentenza, perché quando andremo o andranno a rileggere questi giorni, sicuramente si capirà cosa lo Spirito Santo ha suggerito al Papa.
Sicuramente è una scelta, a me ha colpito molto, credo tutti, insomma, siamo stati colpiti molto, tanto più perché non è stata determinata da motivi gravi, come si dava per scontato, cioè si era parlato di dimissioni anche quando negli ultimi anni del pontificato di Votiva, insomma, ricordiamo che Votiva ha fatto le udienze pubbliche fino al punto in cui non era più in grado nemmeno di parlare, si è fatto solo vedere. Ha davvero fatto il Papa fino all'ultimo, fino a quando era in condizione, veramente praticamente in coma, voglio dire, volendo dare un segno ben preciso. Io credo che Benedetto XVI abbia voluto dare un segno altrettanto preciso in versi contrari, perché poi, sì, è vero che è anziano, però non è malato, non ha problemi particolari, anzi, voglio dire, lui è andato via con i suoi piedi da San Pietro, non è stato portato via in carrozzina, come penso è accaduto a quasi tutti i papi negli ultimi anni di vita. Quindi sicuramente è una scelta, sì, dovuta a non voler portare avanti un incarico di cui non ha le forze, però io credo che sia proprio un voler mandare un segnale, nel senso di dire il Papa va fatto nelle condizioni massime, non che io non abbia le condizioni minime, cioè lui volendo poteva andare avanti tranquillamente, ma ha proprio deciso che secondo a suo avviso il Papa è un ministero che va svolto in condizioni probabilmente di massima forza. è un segnale, da questo punto di vista, mi sembra un segnale particolarmente significativo, perché ecco, se il Papa fosse stato molto malato, era magari più comprensibile, tanto che così ce lo aspettavamo fino a 10 anni fa, no? Che un Papa si dimettesse nel caso in cui non fosse più in grado di fare il Papa. Lui invece era in grado di farlo.
Nel momento in cui il Papa non è più in grado di fare il Papa, c'è la sede impedita.
È prevista
questa situazione. Quando
cioè il Papa possa essere automaticamente, diciamo, sfiduciato?
No, sfiduciato, ma viene dichiarata la sede impedita perché il Papa non è in grado di governare, e a quel punto c'è una procedura che si avvia con il Collegio dei Cardinali.
E chi lo dichiara? Chi dichiara la sede impedita?
La sede impedita viene dichiarata dal Camerlengo e dal Collegio dei Cardinali nel momento in cui i medici dicono che non è possibile, oppure se il Papa viene fatto prigioniero, come c'era il rischio al tempo di Pio XII, la sede è impedita, quindi in quel momento le redini del governo della Chiesa vengono prese dai cardinali. Quindi c'è il cardinale
Decano.
Questa
è una cosa interessante da sapere, perché non lo sapevamo, come dire. Ecco. Quindi è possibile anche questa ipotesi.
Che è stata presa in considerazione anche nel momento in cui Giovanni Paolo II negli ultimi giorni aveva problemi seri e davanti agli occhi di tutti, quindi le dimissioni
se non fosse morto probabilmente sarebbe
del Papa, che hanno bisogno della volontà del Papa, della libertà, che non ci sia nessuna costrizione esterna e nessuna pressione esterna, perché il Papa possa scegliere se rimanere o non rimanere. Questo è un diritto della persona battezzata, questo è per tutti così.
Secondo te potrebbe essere comunque un esempio quello di Ratzinger, e quindi in futuro ecco, una cosa che mi ha colpito sempre, io ci ho visto quasi un tono profetico, sempre in questo libro di Zizola, in cui lui, parlando della figura del pontefice, sostiene che, lui l'ha scritto nel 93 questo libro, e tra l'altro è morto 2 anni fa, quindi ovviamente non poteva assolutamente pensare a Ratzinger, ma lui scriveva nel 93 che Giovanni Paolo II, che per quello che è diventato ormai il ruolo del Papa, Giovanni Paolo II rappresenta solo un'eccezione, nel senso che la sua grandissima forza, il suo carisma gli hanno permesso di essere, come dire, non dico all'altezza, ma insomma di svolgere un ministero che ormai è diventato troppo pesante da svolgere per un uomo anziano, per un uomo solo, per un uomo per tutta la vita. Cioè, in qualche modo prefigurava l'ipotesi che dopo Giovanni Paolo II bisognasse riformare in qualche modo il ruolo stesso del Papa.
Ma noi ragioniamo con delle categorie che sono molto spesso legate semplicemente alla politica umana, no? Per cui pensiamo che un Papa che sta al governo della Chiesa, chiamiamolo così, per 4 anni sia un Papa di transizione, no? Perché un Papa per fare qualche cosa deve starci 10 anni. Se andiamo a vedere la storia della Chiesa, ci sono stati papi che in 2 anni, lo stesso Papa Giovanni, in 4 anni ha rivoluzionato la vita della Chiesa. Quindi non è tanto il problema di quanto dura un pontificato, ma qui entra la discriminante che la Chiesa non è semplicemente uno Stato, non è semplicemente un'organizzazione internazionale. La Chiesa è il popolo santo di Dio, e quindi l'azione dello Spirito Santo e l'azione della fede nel cuore degli uomini che partecipano alla vita della Chiesa, ovviamente è una discriminante importante. Possiamo fare tutte le congetture e letture della storia e dei fatti che sono avvenuti, che vogliamo, ma se non teniamo presente questo, usciamo da quello che è realmente la figura del Romano Pontefice.
Grazie Roberto, abbiamo concluso. Può darsi che la settimana prossima, quando saremo qui, avremo già, anzi è molto probabile, se sarà breve il conclave, è probabile che giovedì prossimo avremo già il nuovo Papa, no?
Se perché sarà breve il conclave.
Si dovrebbe aprire lunedì. Non facciamo ovviamente pronostici.
Quando i conclavi iniziano che sono brevi, di solito durano parecchio.
Vedremo. Tra l'altro avevamo previsto le elezioni di Ratzinger 8 anni fa, io non so, adesso ovviamente il grande avvantaggiato italiano è Angelo Scola, si parla molto di Tagle, questo filippino, giovanissimo peraltro, più giovane di come era Giovanni Paolo II si paga di un papa africano. Ti dico solo se hai un papa che sogni comunque o che vorresti, non ti chiedo di fare nomi per carità, però come tipo di papa, un papa italiano, un papa internazionale, un papa giovane, un papa vecchio.
Ma io non so.
Io tifo sempre per Antonelli, anche se ormai è totalmente fuori dai giochi, però volendo però è eleggibile, io tifo per Antonelli.
Antonelli ancora può essere eletto, certo, con la logica che stiamo vedendo, cioè, sta un po' avanti negli po' anni, però abbiamo anche un altro umbro, Bedori.
Bedori,
l'Umbria potrebbe.
Due cardinali umbri in conclave.
Ed è già la seconda volta che abbiamo due cardinali umbri.
Già, c'era già stato un caso simile, perché Bedori non era ancora
cardinale. Prima c'era abbiamo rischiato di essere tre cardinali.
Chi c'era prima?
C'era il cardinale, adesso il nome mi sfugge, però di Città di Castello,
ecco.
Che stava, era presidente del... della segnatura apostolica.
Ah, vedi? Quindi ho l'Umbria, piccola regione, non contiamo niente, però in conclave intanto ce ne abbiamo due già la seconda volta. Bene, bene. Dicevo, ecco, hai un tipo di papa che sogni? Io sogno Antonelli. Quindi.
Antonelli, ma c'è anche Comastri, che è un bel cardinale con una esperienza da parroco, da vescovo, e adesso è lì in Basilica di San Pietro, quindi è il grande parroco di San Pietro.
Sicuramente ciò che era Ratzinger per Giovanni Paolo II, in questo caso è scuola per Ratzinger.
Sì.
Vedremo se ci sarà in questo caso una continuità, una discontinuità.
Vedremo.
Abbiamo chiuso
santo cosa pensa.
Questa puntata la ritrovate ovviamente su radioadesso.it, grazie a Roberto Bizzarri, grazie a Francesco Franceschini, noi ci sentiamo la settimana prossima forse con il nuovo Papa.